טוב צדיקים, ברוך השם, אביאמו נובה סטימנה, אביאמו נובה פרשה. E sì, anche questa sera è una sera speciale. E questa lezione sarà dedicata a Leilui Nishmat, il mio rabbino, il Rav Mordechai Eliyahu, zichrono livracha, che era capo rabbino di Israele. Oggi è la sua ilula, fate un candele per lui. E anche questa lezione sarà il Nishmat Celeste Malka Pavoncello. Dovete sapere, tzaddikim, la parasha scorsa abbiamo detto che dopo un anno che Am Israel sta sotto il monte di Har Sinai, finalmente dopo un anno nella scuola di Moshe Rabbeinu. Perché dico la scuola di Moshe Rabbeinu? Perché il popolo che è uscito d'Egitto, tzaddikim, maggior parte era analfabeto. Non sapevano leggere, non sapevano scrivere, non sapevano niente, perché erano schiavi. Un schiavo sa leggere, un schiavo sa scrivere. Non sapevano che è tzitzit, non sapevano che è tefillin, non sapevano che è carne, che è latte, 6 ore sì, insieme, Shabbat, Nidah, Mikveh, non sapevano proprio niente. Come un bambino appena nato dalla pancia della sua madre. L'apertura del mare era questo, la nascita di un popolo che è uscito dalla pancia. Quindi che hanno fatto Am Israel per un anno? Per un anno erano nella scuola di Moshe Rabbeinu, sotto il monte di Sinai. Giorno, giorno, lezione che ho nel Rav. E si è iniziato. Alef, Bet, Gimel, Dalet, le lettere, come che si fanno al Gan? Dopo le lettere, le parole, le frasi, le versetti. Tzitzit, alla mattina, Shema Israel, Tefillin, ogni giorno lezione. Lezione, c'è tanto da imparare. Un ebreo deve sapere tanto, per essere ebreo, sapere le leggi, devi studiare tanto, e se vieni da zero, da proprio niente, un anno di studio intensiva. E dopo un anno, finalmente, è venuto il tempo, dobbiamo andare dove? All'obiettivo. Quell'obiettivo è Eretz Israele, nahon? È il popolo ebraico, è la terra di Israele, con la Torah di Israele, 3 volte Israele, popolo, terra, i Torah. E là, tzaddikim, che succede? Un viaggio che deve durare 11 giorni, 12 giorni. 11-12 giorni quando si va un popolo intero, se si va con cavallo da solo, forse si può fare anche in un giorno, o forse due. Dura 11-12 giorni il viaggio del Monte dei Sinai alla terra di Israele. Però, tzaddikim, succede la nostra parasha. La nostra parasha cambia tutto. Questo popolo che è appena uscito da scuola, appena imparato di leggere, scrivere, Torah, Halachot, eccetera, eccetera, ha fatto qualche errore. E questi errori hanno portato che il popolo, invece di andare subito, hanno girato per quanto anni, 40 anni nel deserto. E qual è la parasha? Questa parasha è la parasha di Shlach Lech. Vaidaber Hashem el Moshe l'Emor, l'Eterno parlò a Moshe dicendo: invia tu, Shelach Lecha, Anashim, sì? Manda te, manda tu, alla tua discrezione, delle uomini, via tu, per fare che? Per esplorare, vai via tu, apro un parentesi, la parola via tu non vuole dire è una spia. Spia vuol dire meragel, leragel. Qui si parla di esplorare. Esplorare, vaiaturu, vaiaturu, la parola d'inglese è tours, no? Tours, tour operator, sì? Da dove viene questa parola, la parola tour? Viene di vaiaturu, da qui, da parasha nostra, sì? Quindi, non parliamo di spie, non si parla di meraglim. Vediamo in l'Aftarah, quando Yoshua manda esploratori, quando manda Meraglim, si parla di Meraglim. Non si dice la tour, non dice esplorare, dice Meraglim. E qui è molto interessante, Shlach Lecha. Che vuol dire Shlach Lecha? Mandate alla tua discrezione. Da quando Hakadosh Baruch Hu dice mandare le cose alla tua discrezione? Tzadikim, Am Israele, quando ha sentito che deve andare nella terra di Israele, hanno chiesto a Mosè: Mosè, forse mandiamo qualche esploratore che vanno a vedere là come è questa terra? Bella, come va, come è? Ci racconti un po'? Una terra di miele, di latte, di miele. E Mosè, come sempre, quando lo chiedono una domanda, con umiltà vera, dice: va bene, chiedo a Kadosh Baruch Hu, vediamo che dice lui. Io non lo so, io non prendo decisione qui. Io chiedo a Kadosh Baruch Hu. E Mosè chiede a Kadosh Baruch Hu. E la prima risposta che Akadosh Baruch Hu dice: però scusa, io vi ho detto che è una terra buona, no? Vi ho detto io porterò una torre, ma non c'è qualcosa di vedere. Sai che? Decidi tu, quello che vuoi te. Vuoi mandare esploratori? Manda. Non vuoi mandare esploratori? Non manda. Lo che vuoi te. Tzadikim, io ce l'ho una domanda, una risposta così di Akadosh Baruch Hu, che fai? Io solo della paura non faccio niente. Perché voi dovete sapere che nella vita non fare una cosa è più facile di sbagliare, sì? Quando uno ha un dubbio, tu hai un dubbio sincero nella vita, come fare? A snemai se dicono meglio non fare niente fino a che sei sicuro. Perché non facendo niente, non sbagli. Quindi, se Akadosh Baruch Hu ti dice fai lo che vuoi, e questa è la prima volta che Akadosh Baruch Hu ti dice, perché fino adesso Akadosh Baruch Hu sempre ti diceva sì, no, destra, sinistra, così, così. Con dettagliati, dettagli chiari, no? Quando Shirabeno Zelofrad, quando sono morti, Zelofrad ha lasciato solo femmine, non aveva maschi, anche se sono venuto a Mosè, Mosè che si fa? Ha detto: Mosè, chiedo a Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu ha detto molto chiaro, quando un uomo muore, c'è solo donna, si dà le terre, deve sposare dentro le tribù, molto chiaro. Stessa cosa quando ha chiesto su Pesach, sono avuto un piccolo gruppetto di persone che erano impuro quando c'era il sacrificio di Pesach. E non si può fare il sacrificio di Pesach quando sono impuro. Ha detto anche là, Mosè, io non lo so, vado a chiedere a Hashem. Hashem ha detto 30 giorni del 14 di Nisan, 14 di Ari, farete tutto molto dettagliato. Che si fa? Hashem sempre dà risposte dettagliate. Sì, no, come si fa? Invece qui vai, fai lo che vuoi. E Mosè, è la cosa più strana, decide di mandare l'esploratore. E questo è strano, perché non ci fanno cose di questo genere? Akadosh Baruch Hu ti ha detto, fai quello che vuoi, non lo so, fai niente. E non solo questo. Sembra che tu già sai che cosa non andrà bene. Dove sappiamo che tu la sai che cosa non andrà bene? Perché quando mandi Yehoshua, dove le 12 ispiratori, tu prega per lui. Ya Yehoshia ha me'atzat regalim. Il suo nome era Hoshea, e tu hai aggiunto il Yud. La Yud e la Kei fanno il nome di Hashem. E tu dici, Akadosh Baruch Hu ti salverà dello che vogliono fare gli esploratori. Aspetta, già sappiamo che faranno cose cattive. Ma io non capisco. Akadosh Baruch Hu non ti ha detto fare niente. Ha detto, decidi lo che vuoi. Tu già sai che la cosa non va bene, perché sennò non preghi per Yoshua. E comunque vai avanti. Se qual è l'obiettivo? Che sta succedendo qui? Lasciamo fare lo che gli esploratori hanno sbagliato, ci parleremo ancora. Hanno sbagliato, hanno fatto, non era giusto, però tu, Mosè, dove sei tu in questa storia? C'è bisogno di capire queste domande. Sono domande molto, molto forti di fare. Fra parentesi, da dove viene aggiunto l'etri? Mosè può aggiungere l'etri a Yoshua così? Posso aggiungere l'etri? Nella Torah si può aggiungere l'etri? Noi sappiamo che ci sono 600.000 elettri, le elettri sono giusti, sì, esattamente, non è così. Asbemet, c'è tanto di parlare su questo aiuto che fu aggiunto. Neanche a che momento fu aggiunto. Non è la prima volta che viene chiamato Yoshua, già prima abbiamo visto che viene chiamato Yoshua. Quindi sembra che questo Yoshua era sempre con l'aiuto. Una delle risposte che si dice, tu sai da dove viene l'aiuto? Molto semplice. C'era la nostra matriarca Sarai, che suo nome aveva la Yud. HaKadosh Baruch Hu ha preso la Yud, ha aggiunto la Hei. Questo Yud è venuto a lamentarsi a HaKadosh Baruch Hu. Ha detto: scusa, io la mia lettera era il nome di una matriarca di Sarai Menu, e così mi hai tolto? Che succederà con me? Ha pianto! Ha detto HaKadosh Baruch Hu, tranquillo. Non solo che non vai via, io ti mando a un uomo, e non solo a un uomo, invece se la ultima lettera sarai la prima lettera, perché Okay, sarà la ultima lettera, terza lettera. Qui Joshua, prima lettera. Joshua, leader, prima lettera. Più di questo. Però non tutti sono d'accordo con questa interpretazione. Poiché le maestre dicono che Akadosh Baruch Hu, invece di togliere la Yud, ha spezzato la Yud in due. Perché ha spezzato la Yud in due? Poiché Sarai, la Yud, è divenuta una Hei, che Hei è 5 e Yud è 10, quindi Hei è metà di Yud. I Avram hanno aggiunto un altro Hei, che è Avraham. Quindi la Hei di Avraham e la Hei di Sarai, sì, la prendiamo insieme, 2 volte 5 è 10, la lettera Yud. C'è chi dice no, c'è una halakha che quando uno prende un servo, as il servo viene rinominato. C'è il nome dell'uomo quando è nato, e c'è il nome del servo quando lui viene distaccato dal suo servo. Dove vediamo questo con Giuseppe? Quando il faraone dà un carico a Giuseppe, cambia il nome, invece di Yosef, diviene Zafanat Paaneach. Quando Mosè dà il carico a Yoshua, scambia il nome, invece di essere Hoshea, il suo nome nuovo è Yoshua. Però la domanda, quando Mosè prega per Yoshua, che sta pregando? Qual è la cosa che Mosè sta chiedendo? Ossia, l'esploratore non ha parlato male sulla terra di Israele. Mosè sta pregando che Yoshua non parlerà anche lui male? C'è un problema con questa. Perché? Perché tu puoi cambiare il libero arbitrio. Ossia, se tu aggiungi un lettere o non aggiungi un lettere, cambierà il libero arbitrio di qualcuno. Yoshua deve scegliere se andare nel cammino degli esploratori e parlare male sulla terra di Israele, sì o no? Cambiandoci il suo nome, cambierà il suo libero arbitrio? Ma ci sono tante risposte su di questo. C'è che vuole dire che lui non ha pregato che Yoshua non farà i peccati degli esploratori. Lui sapeva che Yoshua era uomo umile. E questi esploratori lo ingoieranno vivo. Io lo aggiungo agli Yud, non perché lo farà peccato. Io lo aggiungo agli Yud che loro non lo ammazzeranno, perché lui è uomo umile. Questo è un aiuto di protezione, non è un aiuto che ti cambia come essere. E c'è ancora una cosa più di approfondire. Se l'aiuto viene di Sarà, la Yud di Sarai viene scritto senza puntiti, ok? Perché la Ra di Sarai c'è la Patach, e la Yud di Sarai non c'è puntiti. La Yud di Yehoshua ha due punti, sì, la Tzere. Voi dovete sapere che nell'ebraico ci sono le lettere, ci sono le puntiti che è come quelle sono, sì? Invece in inglese c'è A, E, I, O, U, no? Invece in ebraico ci sono puntiti. Quindi la Sarai di Yud era senza puntiti. E invece la Yud di Yoshua ha due puntiti, perché? Da dove hai portato questi due puntiti? Si è preso la Yud di Sarai, come che dice qualcuno? Dove sono le puntiti? Ma è molto semplice. Le 12 esploratori in questa parasha vengono tutti chiamati Ben. Yosef, Igal, Ben Yosef, sì? Paltiel, capo tribù di Issachar, di Biniamin, figlio di Rafu. Zebulun, figlio di Sodi, tutti ben. Invece Yoshua non c'è scritto ben. Yoshua c'è scritto bin nun. Sai, invece la parola ben, che in ebraico vuol dire figlio, che Cosco così antigamente si nominava, è l'uomo, è il nome del suo padre, sì, Davide, figlio di Moshe, Moshe è figlio di Yitzhak, eccetera, eccetera. Invece qui, invece di dire Yoshua ben nun, c'è scritto Yehoshua bin Nun. Sai qual è la differenza tra Ben e Bin? Non lo so. La differenza sono due puntiti. Poiché la Ben vengono scritto con tre puntiti e la Bin con un puntito, perché? Poiché nella Yud ci mancavano due puntiti. Dove hanno portato le due puntiti? Invece di scrivere Ben, hanno scritto Bin. Quindi c'erano due punti che sono rimasti liberi e l'hanno aggiunto alla Yud. E da là sono venute le due puntiti della Yud che fu preso da Sarai. Sì, no, non si capisce. Perché tutti sono Ben e lui diviene Bin? B non è ebraico, forse è aramaico, però ebraico non c'è Ben. Da dove viene? Però c'è chi dice un'altra cosa. Va'alitem ba'negev. Una delle cose che HaKadosh Baruch Hu chiede, scusa, che Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu non chiede, né Abed Moshe Rabbeinu non ha detto Ned, è che ha detto Aluze ba'negev, dovete andare al Negev. Sì? E che dice? Questo è il confine meridionale. Oh, così viene detto in italiano. Confine meridionale, il Negev. Chi ci sta nel Negev? Quale popolo ci sta nel Negev? Sadikim, nel Negev c'è Amalek. E noi sappiamo che Amalek, Tzadikim, Am Israele hanno sempre paura di Amalek. Perché? Perché Am Israele è il primo popolo della Kedusha, Amalek è il primo popolo della Tumah. Chi è quello che ha combattuto il primo volta con Amalek? Yehoshua, no? Per questo Hakadosh Baruch Hu dice Yehoshua, tu devi andare con loro, perché là nel cammino c'è Amalek. E non solo questo, tu non avere paura di Amalek, perché la prima volta non sei riuscito a vincere la prima volta. Ti ricordi la prima volta hai combattuto con Amalek? Non sei riuscito, non sono morti. Questa volta ti devo aiutare di più. Ti aggiunge l'aiuto, perché? Perché c'è scritto che HaKadosh Baruch Hu fa la guerra contro Amalek. Ki yad al kesia milchama la Amalek. Non c'è scritto che Yud ke vav ke fanno guerra contro Amalek. Chi va in guerra contro Amalek? Ya! Queste sono le due lettere. Poi se io ti aggiungo la Yud, così ce l'hai la Ya. E la Yah sono le lettere che possono combattere Amalek. No, abbiamo aperto una parentesi perché Moshe ha aggiunto il Yud, tutto quanto. Però torniamo alla domanda iniziale. Moshe Rabbeinu, che sta facendo? Perché manda questi esploratori? E Tzadikim c'è tanto di parlare. C'è tanto di parlare. E la domanda forse qui che si deve chiedere è perché HaKadosh Baruch Hu non risponde. HaKadosh Baruch Hu non risponde perché lui ha un problema con gli esploratori? Ossia, se la domanda di Moshe era un'altra domanda, per esempio, come si deve cucinare le cose per Shabbat? HaKadosh Baruch Hu l'avevo detto una risposta, non l'avevo detto, vedi, fai lo che vuoi. Se perché qui viene il fai lo che vuoi? Che è successo? Perché non si dice no, o sì, come era sempre? A Sadikim è molto chiaro. Abbiamo detto che Am Yisrael sta passando un processo. Fino alla parasha scorsa erano bambini sotto il monte di Har Sinai. Un bambino, quando è piccolo, deve dire a lui molto chiaro: questo si fa, questo non si fa, così, così, così. Per un adulto, quando diviene un adulto, quando lui ha la responsabilità di prendere le sue scelte da solo, quando tu puoi dire su uno: oh, si vede che lui è cresciuto, quando lui già non c'è bisogno di dirlo come fare, che già da solo prende le responsabilità. Dice a Kadosh Baruch Hu, io, tu sei profeta, è vero Moshe Rabbeinu, però l'obiettivo non è che voi sarete profeti tutto il giorno, io vi dirò che fare, e sarete sotto il monte di Sinai con le nuvole e con la presenza mia. Voi dovete andare nella terra di Israele, dovete essere sufficienti grandi, sufficienti maturi, per da solo sapere che fare. Ha detto Moshe, detto Kadosh Baruch Hu, adesso che andiamo nella terra di Israele, iniziamo con quello, io non ti rispondo sulle domande. Iniziamo a darti un po' di responsabilità, un po' di maturità. E questo Tzadikim è molto interessante. Se io vi chiedo qual è la cosa più forte che ha fatto Moshe Rabbeinu? Qual è la cosa più storica che ha fatto Moshe? Qual è la cosa che proprio dirò quello? Forse l'azione migliore che Moshe Rabbeinu ha fatto nella sua vita. Non lo so, ognuno mi darà un'altra risposta. Forse uno dice il fatto che è andato al faraone, non lo so. Il fatto che è andato 40 giorni al cielo. Il fatto che era là all'apertura del mare, non lo so. Forse ci sono tanti, però quale? Sapete, sempre quando si vuole lodare qualcuno, no? Dopo 120 anni, quando uno va via, si dice le cose bene che lui ha fatto. Se prima si inizia a parlare con una cosa migliore, quindi qual è questa cosa migliore dopo 120 anni che si può dire su Mosè? Vediamo lo che dice Rashi. Ultimo versetto della Torah. Ulechol hayad hachazaka, ulechol hamorah hagadol asher asa Moshe le'enei kol Israel. La traduzione sarà così. E il mano forte, sì, ulechol hamorah hagadol, ossia le cose temibili e grandi che ha fatto Moshe a fronte le occhi di Israele. Così termina la Torah. Sì, Moshe qui muore. Zot Abraha, ultimo versetto. Se il mano forte e l'azione temibile e grande. Di che si tratta? Qual è il mano forte e qual è l'azione temibile e grande? Perché non c'è scritto qui. Dice Rashi. L'ene col Israel, shenesaoli boli shboret aluchot, Ultimo Rashi. Yeshar kochacha shibarta. Lui ha rotto le tavole della legge. E HaKadosh Baruch Hu lo dice che bene che hai fatto che hai rotto le tavole della legge. Queste sono le ultime parole di Rashi. Sì? Voi dovete sapere, un autore quando termina il suo libro dà tanta importanza alle ultime parole. Perché le ultime parole di un libro si dice sempre è l'obiettivo per arrivare al fine. Anche che nell'ebraismo il fine non conta così tanto. Dove sappiamo che il fine non conta così tanto? Anche questo impariamo di Moshe Rabbeinu. E io voglio chiedere una domanda. Che ha fatto Moshe? Che lui era così tzaddik, poveraccio, ha fatto uscire 40 anni e tutto quanto, e nefino non lo fai entrare nella terra di Israele. Non solo questo. Noi le libri, sì, o quelli che vanno al cinema, ci piace che termina con un buon fine. Bello, un libro che ha un bel fine. È un libro piacevole, anche se nel mezzo è andato così così, però il fine è bello. Perché HaKadosh Baruch Hu non dà un bel fine a questo libro? Perché non facciamo entrare Mosè? Non la merita entrare. Perché dobbiamo terminare il libro nostro, che il grande Mosè Rabbeinu, tutto che ha voluto fare e far entrare il popolo, nel fine non è riuscito a fare. Le maestre dicono, se il libro della Torah terminava con un buon fine, uno poteva pensare che fino a che uno non ha terminato un buon fine non ha valore le sue cose. Invece dire ai maestri, Kadosh Baruch Hu non ti ricompensa per il fine. Kadosh Baruch Hu ti ricompensa per il percorso. Ogni giorno lo che hai fatto, lo che hai scelto. Che se forse non sei arrivato al fine perché non hai voluto, non hai potuto, mai sia uno è andato via prima che è riuscito a fare una cosa che voleva fare. Dice, va bene, anche il grande rabbino nostro non è arrivato al fine, non è riuscito a fare il fine come ha voluto. Però chi può dire che Moshe Rabbeinu non sta nel paradiso nel posto più alto? Dice, HaKadosh Baruch Hu non ti regala per il fine, perché il fine, dovete sapere, manco dipende da te, non sono nel mano tuo. Poi il percorso, le scelte quotidiane, questo, sì, questo è il libro arbitrio, questa è scelta tua, come andrà e nel fine le cose, è nel mano di Hashem. E questo è lo che si impara anche, che uno deve sempre fare un impegno. Si racconta che un giorno, raccontate questa storia, 10 tzaddikim di Baghdad, di Iraq, sono arrivati in Israele. Sì, quando tutti gli ebrei sono sfuggiti dal paese arabe, perché l'arabe, sì, che così volevano bene gli ebrei per tanti anni, diciamo, quando è nato lo Stato di Israele, hanno voluto ammazzare tutti. Sì, quindi si sono sfuggiti. Là c'era un gruppo di 10 rabbini grandi, 10 famiglie, non rabbini, mogli, bambini, tutto quanto. Perché 10? Così c'è Minyan per pregare. Troppo poveraccio, e nel cammino uno dei rabbini stava male, non ha potuto continuare con loro. Erano solo 9. No, hanno detto, va bene, andiamo a cercare ebrei, però domani arriviamo alla città, adesso siamo nel deserto, non ci sono ebrei. Va bene, se ci sono 9 non si può pregare, che si fa? Si prega senza minyan? E tu, rabbino, aspetta, non possiamo iniziare a pregare se siamo 9, dobbiamo fare un sforzo. Gli altri 8 rabbini dicono, va bene, che sforzo vuoi fare, siamo in mezzo del deserto, che sforzo vuoi fare, che possiamo fare, dici, dimmi, facciamo, che sforzo? Non lo so. Quando uno cerca un ebreo, chiama, urla, no? Iniziamo a urlare. Minyan, Minyan, manca il decimo. Gli altri rabbini pensavano un po', però comunque quando un rabbino parla, chissà, il rabbino inizia a dire, Minyan, decimo, decimo, urlare nel deserto. E arriva uno con uno su un cavallo, sembrava un arabo, un nomade, vieni, vieni. Il rabbino ha detto, ahi, che hai fatto tu? Adesso che hai urlato, hanno visto che siamo lì, questo è un terrorista, vuole rubare i nostri soldi sicuro. Vieni, 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 vieni. Voi avete bisogno di decimo, io sono decimo. I rabbini parlano aramaico. Voi dovete sapere, i grandi rabbini hanno una lingua nascosta. Quella lingua nascosta dei grandi rabbini è l'aramaico. Quando vogliono parlare che nessuno capisce, iniziano a parlare aramaico. Quindi tra di loro è in aramaico, quello però è arabe, come può essere decimo? Quello ha risposto in aramaico, quello arabe. Io non sono arabe, sono ebreo. Sì, è vero che io sono qui nomado, però sono ebreo. E hanno pregato. Che si impara da qui? E il fine non è cambia, importa il percorso, importa fare la tua sforzo. Comunque, Moshe Rabbeinu viene lodato per questo, per il fatto che lui ha rotto le tavole della legge. Questa è la cosa più grande che ha fatto Moshe Rabbeinu, che ha rotto le tavole della legge. Non ci sono qualcosa più romantico. Con questo Rashi vuole terminare il suo commento, con questo la Torah vuole terminare il lodo di Moshe Rabbeinu. Io non so, ma la tavola di legge è una cosa così sacra, se a rompere ho capito la necessità per una cosa così positiva. Però tzaddikim, se noi ci pensiamo, Moshe Rabbeinu quando è sceso sul monte di Sinai, sento che la sua faccia illuminava così che la gente non poteva vedere Moshe aveva bisogno di mettere una maschera così tu lo puoi vedere. Quando la faccia di Moshe si è illuminata? Quando è sceso con le prime tavole della legge? O quando è sceso con le seconde tavole della legge? A Sadikin, quando Mosè è sceso con le prime tavole della legge, la sua faccia era semplice come prima, non era illuminata. Quando la sua faccia è illuminata, la terza volta, lui è andato 40 giorni per le prime, 40 giorni per chiedere scusa, un altro 40 per le seconde. Però Sadikin, quale delle tavole della legge era più grande, il primo o il secondo? E mai si dicono che il primo era tutto divino. Le scritture, tutto, le sassi, tutto. Invece il secondo Moshe Rabbeinu un po' aiutato. Non erano allo stesso livello come le prime. Quindi a me mi sembra che le prime più alto, quindi la faccia di Moshe deve illuminare dopo le prime, non dopo le seconde. I maestri, non hai capito. Un uomo nasce recipiente. Vuole ricevere, prendere. Però l'obiettivo che lui si trasforma di recipiente, di ricevere, di volere, è uno che dà, che riempie, che dà all'altro. Ossia, non essere quello che è influenzato, ma non essere quello che dipende, anzi, tu devi essere quello che influenza, tu devi essere quello che sceglie. E le prime tavole della legge, Moshe Rabbeinu non ha nessuna influenza, tutto a Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu è come paragonare, e anche il paragone non è giusto perché Kadosh Baruch Hu è infinito, quindi non si possiamo paragonare nessuno a Kadosh Baruch Hu. Però come dire che Kadosh Baruch Hu è il rabbino grande e Moshe Rabbeinu è il piccolo bambino. E anche il paragone non è giusto perché non c'è modo di paragonare qualcuno a Kadosh Baruch Hu. Invece la seconda legge Moshe si trasforma. Invece di essere quello che riceve, che vuole, diviene uno che anche lui fa, anche lui sceglie, anche lui dà. E questa è la forza di Moshe Rabbeinu. E questo è lo che HaKadosh Baruch Hu ha voluto fare nella nostra parasha. Ha detto Moshe, HaKadosh Baruch Hu, io non ti rispondo. Non ti rispondo perché non so la risposta. Io non ti rispondo perché l'obiettivo non è che sarai un bambino. L'obiettivo sarai che tu prendi in mano tuo. Diviene tu il rabbino. Devi trasformare. Tzadikim, e le ultime generazioni, queste le generazioni nostre, siamo tutti trasformati. 300 anni fa, 400 anni fa, tutti andavano, sì, tutti facevano Shabbat, tutti mangiavano kasher. Sì, non c'era una cosa di scegliere. Era così, tuo padre la faceva, tuo rabbino ti l'aveva detto. Era come un bambino piccolo, seguiva il percorso. Oggi non ci sono più bambini piccoli, siamo tutti adulti, siamo tutti responsabili, siamo tutti indipendenti. Tu vuoi fare Shabbat perché tu la vuoi. Tu sei il maestro, non sei il bambino. Vuoi metterti i filini perché tu la vuoi. Viviamo una generazione che non c'è bambini più, sì? Questo fa parte della democrazia, della rivoluzione, del potere, dell'opinione, tutte queste parole bombastiche che ci esistono oggi in questa era moderna. Però dall'altro lato, questa cosa è una cosa negativa, però anche ha un punto positivo. Il punto positivo è che oggi quando fai una cosa è la tua. Perché tu l'hai scelto e solo perché tu l'hai scelto non vivi in un ambito dove ti conviene fare, anzi, antigamente se tu non facevi Shabbat eri un outsider, chi non faceva Shabbat? Non c'è modo di non fare Shabbat, non mangiavi kasher al 100%, eri un outsider. Oggi, mai sia, ci sono posti che al contrario, uno che fa Shabbat è un outsider, uno che non va a un matrimonio misto è un outsider, uno che non è. Che non fa kashrut è un outsider. Uno che aspetta 6 ore, che 6 ore, che c'è 3 ore, 2 ore, che fai? Sei un uomo fanatico, te aspetti 6 ore, è un outsider. Questo è vero, da un lato è negativo, però dall'altro è così bello. Che vuol dire che quando stai facendo una cosa è come Moshe Rabbeinu, tu scegli di spaccare le tavole. Questa è la scelta di Moshe, la prima scelta di Moshe, dove Kadosh Baruch non l'ha detto che fare. Questa è la grandezza. Quando Moshe ha iniziato a scegliere, non perché Hashem lo ha detto. E questo è Shlach Lecha. Questo è Mandei Exploratori. Questa era la forza. E Moshe Rabbeinu sapeva che forse le sue scelte erano per cadere, però c'era bisogno fare una insegnanza e capire. Comunque, qual è il collegamento tra questa parasha e la parasha scorsa? La parasha scorsa terminiamo con la storia di Miriam, l'episodio di Miriam, che Miriam ha parlato male di Mosè e Miriam fu punito, che ha ricevuto la lepra, la zarah per 7 giorni. Tutto il popolo si è fermato. Non perché Kadosh Baruch Hu ha voluto, il popolo poteva andare avanti, Miriam poteva raggiungere dopo, per il rispetto che avevano per lei. Ha detto: noi ci fermiamo, se lei sta qui, noi ci fermiamo per lei, diamo rispetto. I maestri, voi non avete imparato di Miriam? Miriam ha parlato male di Mosè e voi parlate male sulla terra di Israele. Questo è il collegamento, diciamo, che Mosè dice, che Rashi, il primo Rashi della parasha, questo è il commento tra l'ultima parasha e questa parasha. Più su questa Rashi ce l'ho tante domande. Ossia, Miriam ha parlato di un uomo, gli esploratori hanno parlato di una terra. Ossia, da dove gli esploratori avevano bisogno di capire della storia di Miriam che non si può parlare sulla terra. Chi ha detto che non si può parlare su una terra? C'è l'alahà di Lashon Hara, non parlare su un uomo. Miriam ha parlato su un uomo, anzi, ha parlato sull'uomo più importante, più Moshe Rabbeinu. Loro hanno parlato su una terra, su sassi, su alberi, su frutti. Perché? Da dove devono imparare che il fatto che non puoi parlare su un uomo non può parlare su una terra? Da dove c'era bisogno di questa saggezza? Tzadikim, la storia di parlare contro Mosè e parlare con la terra di Israele è una cosa comune. E il peccato grande di Miriam e il peccato grande degli esploratori non è che hanno parlato male. Sì, è un peccato. E il peccato grande è che loro sono andati contro HaKadosh Baruch Hu. Parlare male su Mosè non è parlare su qualsiasi uomo. Voglio dire, in altre parole, che HaKadosh Baruch Hu, quando sceglie qualcuno, non sa che sta facendo, cosa non sta sbagliando. Perché Mosè chi l'ha scelto? Scelta Kadosh Baruch Hu. Ma se tu parli contro Moshe, non stai parlando contro un uomo. Stai parlando contro Kadosh Baruch Hu. Gli maestri, voi esploratori, la stessa cosa. Quando voi parlate contro la terra di Israele, non state parlando contro sassi, contro legni o contro alberi. State parlando contro Kadosh Baruch Hu, perché Kadosh Baruch Hu l'ha scelta questo paese. Che vuoi dire che Kadosh Baruch Hu ha scelto un paese brutto, ha scelto un paese sbagliato? Questo è il comune tra le due. Loro non hanno parlato contro uomini, contro terra, hanno parlato contro HaKadosh Baruch Hu stesso. E questo tzaddikim dovete sapere. Però c'è chi vuole dire qual era il peccato degli esploratori. Hanno detto lo che hanno visto. Hanno detto bugie? No. Hanno raccontato esattamente lo che hanno visto. Sì, hanno visto che là, ogni città che loro arrivavano, gente moriva, 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 sì. Fino a che hanno detto: Bessinata, Hashem ci odia! Hashem ci ha fatto entrare là! Manco Hashem può combattere loro! Tzadikim. Che vuol dire manco Hashem può combattere loro? Hashem ha fatto 10 piaghi, ha fatto l'apertura del mare. Perché hanno detto manco Hashem possono combattere loro? Tzadikim, non è loro erano stupidi. Se loro dicono questi parole, vuol dire che c'è una fonte queste parole. Da dove viene? Se loro dicono che loro hanno visto dei giganti. Chi erano questi giganti? Questa gigante tzaddikim non è la prima volta che la troviamo. Vi ricordate che quando HaKadosh Baruch Hu ha creato l'uomo, e l'uomo ha iniziato a fare peccato, sì, Adam, Cain, Babilonia, tutta la storia là, sono venute le angeli e hanno detto a HaKadosh Baruch Hu, lascia stare, facciamo noi, perché c'è bisogno di l'uomo? Facciamo noi! Bnei Elohim, che ha fatto HaKadosh Baruch Hu? Ha fatto scendere 2 angeli, Asa e Asael. Sì? Non importa che fino hanno peccato più degli uomini, sì? Comunque ha fatto scendere loro e loro erano dei giganti, sì? Però questo era prima il diluvio. Quindi chi ha vissuto il diluvio al di là di Noè? Questi giganti hanno detto ai esploratori: là ci sono questi giganti che manca a Kadosh Baruch Hu nel diluvio è riuscito a ucciderlo. Per questo loro dicono che Kadosh Baruch Hu non è capace. Perché loro vedono questo gigante. Non hanno capito se Hashem ha voluto uccidere le giganti nel diluvio, la poteva uccidere. Non ha ucciso perché non ha voluto uccidere. C'è un motivo, perché se Kadosh Baruch Hu ha un problema con giganti, se lui ha creato questi angeli, lui ha un problema con loro. Però va bene, a volte gli occhi vedono le cose strane. Se loro sono riusciti a scappare dal diluvio, vuol dire che sono più forti del creatore mai sia. E per questo Kadosh Baruch Hu ci odia, voglio far entrare là, poi ci vuole ammazzare. A volte questo fa vedere che l'uomo vede le cose come lui la vuole vedere. In mezzo a di chi? Questo è un midrash. Però secondo la semplicità delle cose, se lasciamo questi midrashim, non ho detto lo che hanno visto, perché hanno peccato. Tzadikim, quando uno si lamenta, dobbiamo dividere la lamentela in due parti. C'è uno che ha un problema e vuole risolvere questo problema. Questo è un atteggiamento numero uno. E c'è uno che ha un problema e non la vuole risolvere. Solo vuole piangere. Sì, c'è problema, c'è qui, c'è là. Conoscete queste persone della mattina e della sera piangono. Però, amico mio, vuoi sistemare le tue magagne o vuoi piangere? Qual è la differenza? Ci sono due modi di vedere se tu vuoi sistemare o vuoi piangere per piangere. Prima cosa, uno che piange per piangere la fa in fronte di tutti. Perché se la volevi sistemare, la facevi, la sistemavi. Due, se tu vuoi sistemare, non ti lamenti solo. Subito con la mente parli anche delle soluzioni possibili. Vedi, c'è questo problema, non so che fare. Io ho pensato forse questo, 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 questo. Qui l'esploratore hanno fatto tutti e due. Uno, hanno aspettato che tutto il popolo è venuto, non hanno voluto parlare solo a Mosè. Mosè ha mandato, no? Mosè ti ha mandato, parli con Mosè, perché tutto il popolo deve sapere quello che hai visto? Perché devi parlare a fronte di tutti? Due, se c'è un problema, perché non dai anche una risposta? O forse, tu sai, Mosè, abbiamo visto così, però noi ci pensiamo che forse si faranno così o così, o chiederemo di Hashem che fa scendere il fuoco del cielo come che ha fatto in Egitto, forse possiamo fare. No, non hanno parlato manco delle soluzioni. O che non gli interessavano le soluzioni. Si sono lamentato per lamentare. Perché quando uno parla a Tzadikim, la domanda non è lo che lui dice. La domanda è perché lui dice lo che lui dice. E questo Tzadikim, tante volte, i grandi problemi che si c'hanno anche in Shlobai, tra moglie e marito, tra soci, tra amici, tra famiglia, è che noi siamo troppo attenti sul che, non siamo sufficienti saggi per capire il perché, che c'è dietro, no? È come uno mi ha detto una volta, uno arriva a casa, la moglie si è lamentato che la luce non lavora. Non è il problema la luce, lei le frega la luce, c'è sufficiente luce. Lei si lamenta che non hai chiamato oggi in giornata a chiedere come lei sta. Però no, non hai detto questo, hai parlato solo della luce. Ah, bene. Deve essere saggio, deve capire lo che c'è dietro le parole. E questo tzaddikim, il problema degli esploratori, il problema non è lo che hanno detto, il problema più grande è lo che ci sta dietro. Però tzaddikim, qui c'è un altro eroe, non c'è solo Yehoshua, abbiamo anche Caleb. E questo Caleb, il suo nome non viene cambiato. Invece Caleb da solo dove va? Va nella grotta di Hebron, dove ci sono seppellito Avraham, Isacco e Jacob, per pregare. La domanda 1, perché il nome di Caleb non viene cambiato? E 2, perché va da Hebron? Che c'è da fare da Hebron? Tzadikim, Rabbi Akiva dice che non erano 12 esploratori, dicono che erano 24 esploratori. Dove Rabbi Akiva impara che erano 24? Perché c'è scritto Ish Echad, la Shavet. Ossia, un uomo a tribù, fu scelto un uomo a tribù, un uomo a tribù. Noi sappiamo che la Torah, ogni parola è importante. Se la Torah dice due volte un uomo, dice Rabbi Akiva, non erano un uomo a tribù, erano due volte un uomo a tribù, erano 24. Però se erano 24, c'è scritto qui 12 nomi, non ci sono 24, sì? E anche abbiamo detto che loro non erano meraglim, non erano spie. Perché quando parliamo dei peccati, loro parliamo dei peccati delle meraglim. Non devi dire i peccati del Meraglim, non sono Meraglim, non sono spie, sono esploratori. Devi dire Chet HaTarim, in ebraico esploratori e Tarim. Chet HaTarim, Tarim, tu abbiamo detto, no? Perché? E non solo questo, e questo fa capire anche la storia di Yoshua. Noi sappiamo che dove la Torah troviamo per la prima volta la parola spia, meraglim. Noi la prima volta nella Torah troviamo la parola meraglim con il Giuseppe. Quando vengono le 10 fratelli, che dice Giuseppe a loro? Voi siete spie! Voi siete meraglim! Tzaddikim, un tzaddik come Yosef può dire bugia. Yosef sapeva che non erano esploratori, sapeva che erano loro fratelli. Loro non hanno riconosciuto il fratello, però sapevano. Lui può dire su di loro che erano spie. Tu sei un tzaddik, ma sei che Yosef. Qual era Yosef? Yosef viene chiamato Yosef, tzaddik Yesodalam. Lui è un tzaddik che su di lui tutto il mondo si appoggia. Eliesod. Sì, Eliesod. Il palazzo sotto, tutto il palazzo si regge sulla fondazione, Eliesod è la fondazione. Io non mai sì, qual è Eliesod dell'uomo? Eliesod dell'uomo è il Brit, da dove vengono le fini. E dire mai sì che uno che il suo Brit è pulito, per forza anche la sua bocca deve essere pulita. Abbiamo già parlato tanti nella nostra lezione, non voglio ripetere tutto. Quindi, se Yosef il suo brit era pulito, anche la sua bocca era pulita. Quindi non c'è modo che della sua bocca è uscita una bugia. Dice la risa non è bugia. Giuseppe ha visto che loro si reincarneranno. Qui ogni tribù non è solo questi capi di tribù. Ogni capo di tribù, quando si parla del capo di tribù di Shimon, Shafat ben Hori, non è solo Shafat ben Hori, dice la risa di questo Shimon stesso, Shimon è reincarnato. Sì, quando c'è scritto Yehuda, Caleb ben Yefunè, non è solo Caleb ben Yefunè, Yehuda si è reincarnato. Sì? E adesso possiamo forse capire la storia di Yoshua. Quante tribù abbiamo di Giuseppe? Due. Abbiamo Menashe, che è Gadi ben Susi, e abbiamo Efraim, che è Yoshua. Invece quando la Torah nomina 12 tribù, dice Lemma te Yosef, del tribù di Giuseppe, del tribù di Menashe, Gadi ben Susi. Cioè, quando parla di Yoshua non dice del tribù di Giuseppe. Perché? Perché Giuseppe si è reincarnato in Gadi ben Susi in Menashe. Sì? Invece Yoshua è rimasto senza nessuno. Per questo Mosè prega di lui. Vaikra Mosè le Yoshua di mai se lui non ha aggiunto solo la Yud. Lui ha aggiunto a lui Levi, perché Levi non era presente qui con gli esploratori, perché Levi non aveva terra nella terra di Israele. E per questo Vaikra Moshe ha chiamato Vaikra, l'acronimo di Vaikra Moshe fa la Vav di Vaikra e la Mem di Moshe, 46, numero cabalorico della parola Levi. Quindi Levi è entrato dentro Yoshua. E adesso possiamo capire perché Caleb è andato in Hebron. Ha detto Caleb, gli esploratori contro chi hanno peccati per la prima volta? Giuda. Contro chi ha peccato? Perché si chiama Yuda, contro chi hanno peccato? Contro il papà, contro Yaakov. Perché Yuda è vero che lui ha salvato Giuseppe di un lato, perché quando hanno messo tutto nel pozzo, che ha detto Yuda? Che uccidiamo il nostro fratello, lo vendiamo. Però dopo hanno preso un vestito tinto e nel sangue sono arrivato a Yaakov e hanno detto, di chi è questo? La Torah non dice chi era, però le maestre dicono era Yuda. Yuda ha detto a Yaakov, di chi è questo? Ha detto Caleb, sì, io voglio perdonare me stesso e non cadere un'altra volta nei peccati esploratori, deve chiedere perdono di mio padre, che io l'ho fatto un torto. E per questo Caleb, che è la reincarnazione di Yuda, va a Hebron pregare da chi? Da suo padre Yaakov, chiedere scusa. Scusa papà, che io ti ho detto male. Scusa papà, che non mi sono comportato bene con te. Sadikim, tutta questa storia qui di esploratori e c'è più segreti nascosti, perché sempre è così. Dietro ogni peccato grande c'è una storia molto, molto, molto importante, molto, molto, molto grande. E che dice qui? Vehayamim yemebi kurea navi. Che vuol dire yemebi kurea navi? Dire, maestri, è l'epoca dove loro sono andato per vedere nel deserto. Erano Bikurei Anavim. Che vuol dire Bikurei Anavim? Le giorni che le uve si maturano. Quando le uve si maturano, Sì. Adesso arriviamo, mese di Tammuz, stiamo arrivando. Non per niente questa parasha viene sempre letta di solito in Shabbat che precede Rosh Chodesh. Perché gli esploratori, abbiamo detto, quando sono ritornati? Il 9 di Av hanno pianto. Quindi 9 di Av, 9 giorni, 30 giorni di Tammuz, sì, e l'ultimo giorno di Sivan. Dire, maestri, questi tempi sono tempi problematici. Gli esploratori hanno guardato il peccato dell'occhio. Questo tempo che c'è caldo e la stagione è iniziato, sì. E ogni anno sembra che si fa, sì, chi fa vedere di più, così sembra, ogni anno c'è un concorso tra la gente, chi fa vedere di più le cose. Maestri, per questo tzaddikim dobbiamo rafforzare, dobbiamo mettere kedusha. Dobbiamo sapere che un ebreo, vi ho detto, da un lato è dipendente, da un lato è adulto, dall'altro lato quando un ebreo fa una mitzvah, nella nostra generazione, quanto questa mitzvah vale? Quanto questa mitzvah vale? Non abbiamo né profeti, non abbiamo manco figure, queste figure giganti, dove c'è? Non lo so. Dove non abbiamo un Baba Sali, non abbiamo il Rebbe, non abbiamo un Rav Ovadia. Non abbiamo Ibrahim Kanievski, non abbiamo Rabbi Mordechai Eliyahu, non abbiamo Ben Ishchai. Dove sono tutti questi? Kadosh Baruch, così sembra, voglio che noi saremo indipendenti. Dice, basta essere bambini. Volete Mashiach? Fatemi vedere che prendete responsabilità su voi stessi. E questa è la lezione più grande degli esploratori. Questo è quello che Kadosh Baruch vuole. Sì, è molto pericoloso. Quando non ci sono tutti questi esempi e tutta questa famiglia che ti aiuta e tutti così, e anzi la gente va nella direzione cammino, e questo è quello che dice la Rizal, che io sono geloso delle generazioni del Mashiach. Che loro, perché noi quando facciamo una mitzvah ha un valore, però loro quando faranno piccole mitzvot, wow, quanto valore avrà! Noi non immaginiamo quando uno da noi fa un psalmo, uno non può immaginare quanto questo psalmo vale. Uno che mangia kasher, uno che aspetta tra carne e latte, si sforza ancora una mezz'ora, ancora un'ora, ancora dai, aspetto. O uno che poteva fare qualcosa, non ha fatto, un lashon hara di meno. Tzadikim. Loro sono dimenticati un'altra cosa, questi esploratori. Il fatto che loro si lamentano, hanno dimenticato con chi loro giocano. Tu ti puoi lamentare quando dipende da te, ossia dietro di te c'è HaKadosh Baruch Hu, ti puoi lamentare. Tzadikim, adesso con la guerra di Iran, nessuno parla di questo, però si deve parlare. C'è un pilota ebreo, Maisia, che è morto. C'è un aereo ebreo di Israele, della Tzva Hagana, che è caduto. No. Quanto è la nostra distanza di Iran? Più di 1.000 chilometri. È una guerra contro la logica. Invece gli americani dove sono? Sono vicino con le loro navi. Quanto da loro già sono morti? Caduto quello Apache, caduto quell'elicottero, caduto quello là, caduto qua, quello pilota qui, quello pilota qui. Da noi nessuno pilota. E noi dobbiamo venire da 1.600 km lontano e loro vengono vicino, hanno là 100 km sono allontanati. Dove è nel mondo un paese piccolo come Israele fa una guerra contro un paese gigante che sta a 1.600 km lontano? Chi ha la capacità di fare una guerra di questo genere? Loro si spaventano, non capiscono come gli ebrei fanno questa cosa. Noi americani con tutta la nostra tecnologia non riusciamo a fare quello che loro fanno. E loro non hanno capito niente. Non è perché noi sappiamo fare meglio da loro. Anzi, non abbiamo la loro tecnologia, non abbiamo i loro soldi, la loro forza, la loro non lo so che, le loro navi, visto che nave gigante loro hanno. Che spettacolo. Però noi abbiamo una cosa che è più forte di tutto, è questo Borei Olam, Kadosh Baruch Hu, che ha creato il mondo. Questo forse è il peccato più grande degli esploratori. Sì, avete visto cosa strano, gigante, gente morta. Secondo la natura avete ragione. Non c'è modo di conquistare questa terra. Oh, scusa, noi ebrei da quando giochiamo nel gioco della natura? Non siamo nel gioco della natura. Siamo al di là di tutto. Quanto a Kadosh Baruch Hu ci vuole bene. Se questo non è un miracolo, non so che è un miracolo. Se uno con i suoi occhi non capisce questo, non so che come vuoi capire. Quando cade un missile là, in Kuwait, non lo so, muoiono 30, 40, 50, 60 persone così, bruciano tutte cose intero. Kadosh Baruch Hu. Ma Kadosh Baruch Hu, che Kadosh Baruch Hu vuole da noi? Non vuole tanto. Ma Kadosh Baruch Hu, Shoel Mimach. Moshe Rabbeinu dice al popolo, che chiede a Kadosh Baruch Hu a te? Che im lira et Hashem, avrai solo un poco di temore, un poco temore, un poco temore da lui. Fai Shabbat, mangia kasher, mettiti filin, fai un tè, fai un psalmo, carne latte, vedi di meno, parla di meno, e questo è quello che Kadosh Baruch Hu chiede a te, non ha chiesto tanto. E Be'ezrat Hashem, nel merito del mio Rav, questa lezione di lui nishmato era Mordechai Eliyahu Mordechai Tzemach ben Mazal, sarà per tutti voi, per tutti quelli che ascoltano, per tutti chi vedono, sia live, sia la registrazione, possa Hashem dare a tutti noi bracha, hatzlacha, Mashiach tzidkenu b'mehra b'yamenu amen.